It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Cannoni d'assedio spentare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum bum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia vedere, udire, fiutare, tutto. Taratata delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi. Pitta,
tum, tum, pitta, è la voce di Filippo Tommaso Marinetti che leggeva la sua Zang Tum Tum, Adrianopoli 1912. Scritta durante la guerra balcanica fra turchi e bulgari, venne pubblicata nel 1914, quando i futuristi erano fra i principali sostenitori della causa interventista. Buongiorno, buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata del nostro programma dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Oggi vogliamo parlare di come la Grande Guerra trasformò l'arte in Italia e nel mondo.
Grida gli ufficiali sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, 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 ciò! Bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, su che pascià comunica telefonica...
Abbiamo iniziato con la voce di Marinetti perché il futurismo ebbe un rapporto decisamente importante con la guerra. Ne vogliamo parlare oggi con Michele Dantini, critico d'arte e docente di storia dell'arte contemporanea all'Università del Piemonte Orientale. Buongiorno Michele Dantini.
Buongiorno Alessandro e agli ascoltatori.
Michele Dantini è autore di diversi saggi, da ultimo voglio ricordare Macchina e Stella del 2014, è un volume sull'ispirazione, o meglio sulla reinvenzione del mestiere d'artista. E allora intanto le vorrei chiedere subito perché la guerra è così importante per i futuristi.
Ma all'origine sta un'idea abbastanza letteraria di guerra. Diciamo che la guerra doveva essere quell'esperienza, quel crogiolo d'esperienza che avrebbe mutato il carattere nazionale, o perlomeno tratti del carattere nazionale avvertiti come subalterni e degenerativi. L'acquiescenza, per esempio, il piccolo egoismo, la codardia, l'eccesso nostalgico sentimentale, il localismo, lo sventurato buon cuore degli italiani che Marinetti rimproverava agli italiani. È una riflessione sulla guerra che, ripeto, abbastanza letteraria, diciamo così, che non si fa carico della sofferenza, del dolore, del massacro, ma che oggi potremmo perfino dire, diciamo così, decoloniale. Una riflessione sul modo in cui la storia italiana aveva reso gli italiani tali e come non avrebbero dovuto essere in una logica di sopravvivenza neodarwiniana, diciamo, di sopravvivenza del più adatto. Quindi la guerra avrebbe cancellato i guasti temperamentali di un durevole assoggettamento e la desuetudine al governo.
Quindi non è una metafora retorica, è proprio il combattimento armato vero e proprio quello di cui parlano i futuristi.
No, non è una metafora, è proprio l'educazione alla e della violenza sostanzialmente che spinge la belva bionda, per citare Nietzsche, a oltrepassare il proprio limite.
Ma non è anche un modo per andare incontro alla modernità? Che rapporto c'è fra guerra e modernità per i futuristi?
C'è un rapporto molto stretto e questo presuppone anche delle cognizioni, diciamo, di politica industriale o di sociologia industriale non banali da parte di Marinetti, che in primo luogo è anche un editorialista, ricordiamolo, nel senso che la guerra avrebbe in qualche maniera liberato risorse pubbliche da investire nella creazione di una grande industria italiana. E da questo punto di vista, indubbiamente, la guerra è un momento in cui i pareggi di bilancio saltano, per dirla in termini contabili e finanziari. E quindi da questo punto di vista, effettivamente, a ogni guerra corrisponde un'accelerazione del processo industriale.
Forse è anche un modo per introdurre una cesura radicale con il passato. In questo senso la guerra introduce la modernità.
C'è un lavacro di sangue che sostanzialmente avrebbe dovuto, nel proposito marinettiano e non solo, finalmente sancire l'unità d'Italia. Da questo punto di vista la Prima Guerra Mondiale è effettivamente invocata da prospettive, diciamo così, che prolungano il risorgimento. Ecco. Lo prolungano da destra sostanzialmente in chiave unitaria, patriottica e, diciamo così, verticale. verticistica, ma prolungano l'intenzione risorgimentale.
Anche se i futuristi sono molto diversi dai nazionalisti, perché a differenza dei nazionalisti esprimono un culto della nazione, un culto patriottico appunto modernista, guerrafondaio e meno legato a una tradizione, no?
Sì, beh, questo è molto giusto, cioè c'è una specificità del nazionalismo italiano, o se del nazionalismo, perlomeno del nazionalismo modernista, che spesso, soprattutto da parte della critica apologetica, diciamo così, del secondo Novecento, non è stato riconosciuto. Si tratta di un tema patriottico e di un'istanza fortemente patriottica, ma dialettica, antagonista, per così dire, rispetto allo status quo, rispetto al carattere nazionale che occorre costruire e non ratificare. In questo senso, tra nazionalismo italiano modernista, avant-garde, diciamo così, e patriottismo diffuso nei vari contesti europei c'è una differenza forte.
Tra l'altro, proprio questa differenza ci spiega alcuni caratteri poi del regime fascista, nel senso che possiamo dire che la cultura futurista, adesso non possiamo immaginare il futurismo come un precursore del fascismo perché sarebbe scorretto, ma certamente alcuni elementi della cultura futurista confluiscono in quella fascista, e penso a questo appunto che stava sottolineando lei.
Sì, il tratto di rivoluzione sociale, il fatto che sostanzialmente il carattere nazionale deve essere decolonizzato, diciamo così, deve essere emendato da pecche derivanti da un lungo destino di subalternità.
Senta, invece in Europa le altre grandi correnti artistiche dell'epoca, penso al cubismo, al dadaismo, come reagiscono di fronte alla guerra?
Ma qui ci sono tante storie, o meglio microstorie, quante biografie, nel senso che ogni artista, però diciamo si possono fare costruire tre grandi insiemi. In Francia c'è una spaccatura, diciamo ovunque la guerra produce una spaccatura all'interno delle comunità, delle cerchie artistiche, e per lo più una dispersione anche delle comunità prebelliche. In Francia abbiamo da una parte l'individualismo apolide di Picasso, che non se ne può fregare di meno delle guerre e degli eserciti, dall'altra abbiamo invece la convinta adesione a un movimento di popolo, perché così viene vista la prima guerra mondiale, da artisti come Braque ad esempio e Derain, che partono volontari, e i rapporti tra Picasso e Braque si interrompono per non ritornare più quelli che sono stati prima della guerra, proprio in seguito a questo individualismo picassiano. Per quanto riguarda la Germania, la situazione forse è ancora più complessa, data soprattutto il carattere estremamente cosmopolita della comunità espressionista del Cavaliere Azzurro a Monaco. Lì ci sono russi che hanno un rapporto ambivalente nei confronti della guerra, sostanzialmente di indifferenza, se dobbiamo trarre una media, e ci sono tedeschi. I tedeschi partono volontari, Mark e Macke per esempio partono volontari, Mark parte volontario, e moriranno tutti e due sul fronte, divenendo tra l'altro trasfigurati come eroi di guerra. A fronte, diciamo, dell'interventismo espressionista c'è una posizione specifica, apolide ancora una volta, di Klee, che è uno svizzero tedesco, anche se al tempo è naturalizzato tedesco, quindi di fatto prende servizio militare ma sta in fureria, che dopo il 15, a fronte dei massacri, prende atto dell'insensatezza bellica e apre a una dimensione cosmica, sostanzialmente antimilitarista, che sarà immediatamente feconda per la più giovane generazione, per i Dada di Zurigo, che si raccolgono proprio a Zurigo, nel senso di un'arte dello spirituale disimpegnata dalla guerra, anzi antimilitarista. Un ultimo caso che possiamo fare, è uno dei più significativi per radicalità, è quello di Duchamp. Duchamp se ne va dall'Europa, lascia l'Europa prima del conflitto bellico, disgustato, lo cito testualmente, dal nazionalismo francese, e a New York nel 17 si trova pelagato nel nazionalismo americano, che gli sembra perfino più atroce, dopodiché se ne va a Buenos Aires, proprio per non sentirne proprio parlare di guerre e di uniformi militari. Nel 19 torna a Parigi e si fa radere sulla testa una stella. Bene, questa stella è possibile ricostruire, che appunto Macchina e Stella, il titolo del libro, trae spunto da questa tonsure, da questa strana capiglia, acconciatura che Duchamp si disegna sulla nuca, è la stella degli Apolidi, splende nel cielo degli Apolidi. Non c'è patria per l'artista, la patria dell'artista è il linguaggio.
Secondo lei qual è un quadro che meglio rappresenta il rapporto fra arte e guerra con la Prima Guerra Mondiale?
Ma scegliamone due, diciamo, proprio per fotografare questa cesura. Il primo è una tempera su carta di Sironi del 17-18. Sironi al tempo è futurista, è militare, sta combattendo sul fronte alpino e ci raffigura, ora non ha senso descrivere in dettaglio l'immagine perché gli ascoltatori non hanno l'immagine di fronte, ma il senso è che in questa immagine sostanzialmente grigio-verde, il fusto del cannone, questo gigantesco fusto di cannone spinto dai soldati, si crea un'analogia visiva tra il verde grigio del cannone, il colore metallico del cannone, e il verde grigio degli uniformi. Cosa ci dice Sironi? Tutto nell'esercito italiano, nei poveri, umili, fanti, analfabeti che combattono a fronte è concordia, granitica, ferrea, unanimità e eroismo. Quindi la macchina bellica, il cannone, diventa una metafora per una guerra di popolo e per una trascendenza del singolo individuo nello sforzo collettivo.
Tra l'altro il lapsus artisti soldati forse è corretto, non è casuale da questo punto di vista.
Ci sono molti artisti soldati che fanno report dal fronte e creano un'epica di guerra. Molto interessante, tra l'altro, sicuramente come documento.
E invece un quadro che rappresenta il contrario, quindi
ci ha citato prima la stella di Duchamp e cade troppo a fagiolo, nel senso che qui vediamo Duchamp che si fuma beatamente una pipa, siede su un divano, volge le spalle al pubblico, tutto in lui è quiete, isolamento e beata autosufficienza. Sulla nuca ha la stella cometa che iconograficamente rimanda alla natività, è l'autoritratto, diciamo così, di Duchamp in veste di Bambin Gesù o comunque di notte stellata, in chiave di egotismo dada sostanzialmente. L'artista non milita per se stesso sostanzialmente e per la propria quiete interiore. Non per se stesso, diciamo per la propria quiete interiore, non è esattamente la stessa cosa.
Ma secondo lei, le faccio un'ultima domanda, se lei dovesse sintetizzare come l'arte, la pittura in questo caso, cambia attraversando la guerra mondiale, che cosa direbbe? Quali sono i caratteri che secondo lei rimangono più forti dopo questa trasformazione?
No, c'è una cesura precisa, nel senso che c'è un rifiuto lo sforzo bellico si accompagna da una parte a un proposito degli artisti di diventare popolari. C'è questa scoperta di qualcosa come una fraternità del fronte. Quindi rifiuto dello sperimentalismo avanguardistico prebellico, rifiuto soprattutto nel senso di un antipicassismo, diciamo così, del formalismo associato alle avanguardie storiche. Quindi sempre, sia che si vada incontro a orientamenti, diciamo così, astratto spirituali, sia che si vada incontro a orientamenti neofigurativi, c'è questo desiderio in qualche maniera di rifiutare il narcisismo, lo sperimentalismo a oltranza, l'autoreferenzialità prebellica.
Ringraziamo Michele Dantini per essere stato con noi e continuiamo il nostro viaggio fra arte e guerra.
Motoscafo accelera, l'aeropittura scivola, forme e forza di un'elica, la temerarietà, zan, zan. Il dinamismo plastico, l'arte polimaterica, il verso paro libero, quello che dice il tram tum tum.
E gli arsenali elettrici, le folle polifoniche, il dinamismo e gli idoli della modernità, zan, zan. È la città che s'agita minabilmente precipita e cinebria, zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan tum.
Dell'automobile d'una razza d'acciaio, il piroscafo, il treno, l'ellisse, la spiral, zan, zan. E le revolverate, lo schiaffo patriottico, l'amore del pericolo ed il salto mortal tum tum.
Ed il bombardamento che viene giù dal cielo, igiene del momento su tutta la città tum tum, quella città che s'agita in minabilmente precipita cinebria, zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan tum zan tum zan tum zan tum zan zan tum tum zan tum zan tum zan tum zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan zan tum zan 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 tum 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 zan tum tum zan tum
Era la voce di Elio, il leader del gruppo, Elio e le storie tese, Zanzan Tum Tum, un pastiche di motivi tipicamente futuristi. Questa canzone è stata scritta e cantata appunto da Elio e Piero Bodrato ed è tratta dallo spettacolo del 2009, spettacolo che ha girato in tutta l'Italia, La magnifica spedizione futurista da Milano a Mare Chiare per uccidere il chiaro di luna. La storia racconta le vicende di Filippo Tommaso Marinetti che voleva sparare alla luna piena ma sbagliò il calcolo delle fasi lunari. Nel frattempo ci ha raggiunti qui in studio Andrea Cortellessa, intanto lo saluto, buongiorno Cortellessa.
Buongiorno Alessandra, buongiorno agli ascoltatori.
Critico letterario, storico della letteratura, insegna letterature comparate all'Università di Roma III ed è autore fra gli altri saggi di Le notti chiare erano tutte un'alba, antologia dei poeti italiani nella Prima Guerra Mondiale. Tanto voglio ricordare che il 27 luglio Andrea Cortellessa coordinerà e condurrà un reading di poesia con Elio De Capitani e Licia Maglietta in diretta da Trento, dal Palazzo Geremia. È una delle iniziative di Sentiero di Pace nell'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Radio 3. Quindi noi con Radio 2 stiamo appunto dando vita a queste iniziative. Quindi lo seguiremo il 27 luglio. Intanto le vorrei subito chiedere, abbiamo parlato con Michele Dantini di arti figurative, abbiamo iniziato il nostro viaggio nei rapporti fra arte e guerra dal futurismo. Zang Tum Tum è un'espressione verbale, che cosa significa?
Beh, è praticamente la riproduzione onomatopeica del suono delle armi, delle esplosioni, delle spolette, delle granate, ed è il tentativo di traduzione, questa lettura molto interessante di Marinetti, della poesia visiva, perché si trattava di una tavola parolibera, secondo il dettame del manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912. In realtà fino al 12 i futuristi compongono versi liberi, un po' come facevano i poeti precedenti, è solo nel 12 che appunto Marinetti lancia la parola d'ordine della tavola parolibera, che è effettivamente, naturalmente ci sono altri esempi nella poesia europea di quegli anni, però un'anticipazione impressionante delle sperimentazioni della poesia visiva dei decenni successivi. Una delle cose interessanti di questa lettura di Marinetti è che abbiamo potuto verificare una cosa che viene riportata da Vladimir Markov nella sua grande storia del futurismo russo. Quando Marinetti e i suoi andarono a fare una tournée in Russia per l'appunto nel 1914, i loro colleghi cubofuturisti, suprematisti russi appunto, che avevano idolatrato evidentemente la teorizzazione di Marinetti, si stupirono nell'ascoltare le sue letture che reintroducevano all'interno della tavola parolibera, appunto completamente diversa, completamente difforme dalla tradizione della lirica come era stata conosciuta fino a quel momento, delle forme di pronuncia, delle forme di declamazione che reintroducevano surrettiziamente un ordine retorico perfino propagandistico, sloganistico e tutt'altro che sperimentale, diciamo.
Prima di parlare di come cambiò, se cambiò la poesia italiana nella guerra mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale, vogliamo farle e far ascoltare ai nostri ascoltatori una lettera.
Ho travolto, quando ero a Vienna, i sistemi dell'affetto. Sono arrivato ad odiare mio padre e mia madre. Oggi son pieno di mamma e singhiozzo come un bambino al solo pensarvi. Tanti dolori di madri calpestati, il rombo dei cannoni regna su tutte le voci e le copre. Ma verrà un dì che l'urlo di schianto di tante povere donne soffocherà il tuono delle artiglierie. E allora, essere vivo quel giorno in cui gli uomini maciullati dal dolore non avranno più la forza di alzare il fucile, di lanciare la granata e di ammazzarsi l'un l'altro. E allora l'arte nuova sarà l'arte di vivere, la costruzione sistematica di una vita qualunque. Quali ne saranno le forze esterne nuove? Se gli uomini non vorranno essere dei gamberi, non potranno neppure tentare di riattaccarsi al prima della guerra. Di questo prima non esiste più nulla. La colossale opera di distruzione compiuta in questi 2 anni di guerra non lascerà neppure l'orma di una civiltà preesistente. Esisteranno le arti? Sì, perché il sentire negli uomini è innato, è nella natura, come nella natura è la malvagità, l'antropofagia. Saranno ancora categoriche come prima? No, non possono essere. Le astrazioni sono capitombolate come tutti i sistemi filosofici e morali. Le arti del futuro dovranno essere necessità vitali e non astrazioni paraboliche e iperboliche come le ultime espressioni artistiche prima della guerra, le arti dell'odio, della rabbia, della frenesia. Tutti questi fatti hanno avuto l'espressione più adeguata a loro nella guerra. Che futurismo, che astrattismo d'Egitto. Cosa sono queste chiacchiere? La granata che piomba e sconquassa è una forza ben più emotiva delle ragnatele di linee e di colori rattrappiti su un metro quadrato di tela. Mio caro Comel, permetta di chiamarla così, se avrò la grazia di poterla incontrare e di avere occasione di parlare di ciò, quante cose avrò da dirle che un foglietto di carta non può portare. Sperando che quel giorno non sia lontano, le stringo affettuosamente la mano. Suo devoto, Giovanni Tiella.
Giovanni Tiella, l'autore di questa lettera, nasce nel 1892 e partecipa alla Prima Guerra Mondiale come soldato dell'esercito austro-ungarico, quindi sul fronte della Galizia, fino alla diserzione nell'agosto del 1916. Scrive questa lettera a Luigi Comel, che era stato uno dei suoi insegnanti. La lettera è custodita nel Museo Storico della Guerra di Rovereto. Li vogliamo ringraziare per il contributo che ci stanno dando e per le fonti che ci hanno fornito. Tra l'altro è pubblicata questa lettera in Artisti Trentini in Erba, in memoria del professor Luigi Comel. Allora, Andrea Cortellessa, aveva ragione Giovanni Tiella, come cambia l'arte dopo la guerra?
Beh, il tema del cambiamento è un po' un classico della storiografia, perché veniva introdotto già durante, all'inizio proprio dei combattimenti, anzi all'immediata vigilia della dichiarazione di guerra del maggio del 15, da Renato Serra, no? Nell'esame di coscienza di un letterato, che è uno dei documenti più impressionanti della mentalità appunto degli umanisti, degli scrittori, dei letterati italiani di quei mesi più che di quegli anni. Renato Serra, raffinatissimo esteta di provincia romagnolo, guardava alla guerra appunto come un'occasione di uscire dal proprio narcisismo, dal proprio soggettivismo e introdursi in una comunità andante, no? Noi si va. Ecco, questa sensazione, questo sentimento poi verrà atrocemente realizzato, perché proprio nelle prime settimane di guerra Serra quasi volontariamente andò incontro a una pallottola sul Podgora. Nell'esame di coscienza non letterato lui si interroga appunto su se effettivamente questa guerra cambierà qualcosa, e lui provocatoriamente sostiene che non cambierà nulla. Ora, naturalmente è una espressione che va ricondotta al suo contesto, però ci si può chiedere che cosa intendesse profondamente. Io credo che volesse dire che le retoriche della violenza, abbiamo sentito prima Zhang Tuntumb, lo diceva bene Michele Dantini prima, sono improntate nella letteratura italiana, così come in quella europea prima dei combattimenti, a una fortissima letterarietà, a una serie di stereotipi e di tradizioni che appunto sono di lungo periodo. Per fare un esempio, Clemente Rebora, che non aveva una posizione precisa in merito all'intervento, ma che durante la guerra poi scriverà forse quelle che sono le poesie in assoluto più belle sulla
ecco, vogliamo, ci vuole leggere un brano da...
Sì, prima volevo citarvi però questo episodio. Nel 1914, in Frammenti lirici, che è proprio il libro che maggiormente esprime questa tensione espressionista di violenza, di espressione appunto di una distruzione in atto, il libro è dedicato ai primi 10 anni del secolo XX e reca un esergo che tratta addirittura da Leonardo da Vinci. Gli uomini batteranno aspramente chi fia causa di lor vita, batteranno il grano, e anticipando proprio quella che sarà una delle caratteristiche, cioè la distruzione prima di tutto dell'ambiente naturale da parte della modernizzazione violenta, del modernismo reazionario che i futuristi incarnano. Poi durante la guerra lui verrà appunto colpito dallo shell shock, una granata ben concreta e non letteraria gli distruggerà l'udito, e cambierà tutto. Il Rebora dopo la guerra appunto sarà un altro uomo. Durante questa guerra Rebora scrive delle poesie che sono talmente violente, riproducono la violenza reale di quei momenti senza nessuna ideologizzazione, che addirittura non vorrà raccoglierle in volume, e infatti sono state ricostruite solamente nel 2008 dall'editore Interlinea. Una di queste mette in scena appunto un soldato che in realtà è una vittima, un caduto della Grande Guerra, che risorge e spettralmente si rivolge ai suoi commilitoni. È un topos questo del caduto che torna in vita e che prende voce, che però nella nostra poesia rebora incarnare in maniera memorabile. È una poesia appunto pubblicata nel gennaio del 1917 sulla rivista La Riviera Ligure e poi mai raccolta in volume dall'autore. Si intitola Voce di vedetta morta. C'è un corpo in poltiglia, con crespe di faccia, affiorante sul lezzo dell'aria sbranata. Frode, la terra. Forsennato, non piango. Affar di chi può e del fango. Però se ritorni, tu uomo di guerra, a chi ignora, non dire. Non dire la cosa, ove l'uomo e la vita si intendono ancora. Ma afferra la donna, una notte, dopo un gorgo di baci, se tornare potrai. Soffiale, che nulla del mondo redimerà ciò che è perso di noi, i putrefatti di qui. Stringile il cuore a strozzarla, e se t'ama, lo capirai nella vita, più tardi o giammai.
Era Clemente Rebora. Lei parlava di retoriche nazionaliste. A me veniva in mente l'impegno o la presenza di così tanti poeti fra i volontari della Prima Guerra Mondiale. Allora, perché vanno volontari nella Prima Guerra Mondiale? È un errore? È un'illusione? Non si rendono conto? L'espressione retorica nazionalista rimanda un po' a questa illusorietà rispetto a ciò che sta accadendo, è così?
E appunto, è la costruzione di una violenza tutta letteraria, fondata su un principio estetizzante che fa riferimento a un'idea di guerra assolutamente fuori dalla storia e che non tiene conto appunto di quella modernità reazionaria che invece i futuristi avevano ben profetizzato. C'è una poesia straordinaria che secondo me incarna meglio di altre questa infingimento, questa mistificazione. Tutti i futuristi, tutti gli scrittori in realtà, senza quasi nessuna eccezione, furono interventisti in Italia. In altri paesi la situazione è un po' diversa, ma in Italia ci fu una concordia che deriva anche appunto dalla situazione particolare della condizione sociale del periodo giolittiano, eccetera. L'unica eccezione fu Aldo Palazzeschi, che appunto sulla Cerba si trovava isolato insieme a Soffici e Papini, che invece avevano aderito in pieno e anzi con una violenza inedita, assolutamente sconvolgente, alle retoriche appunto interventiste. E sarà Palazzeschi appunto che meglio di altri individua questa ossessione della distruzione che è propria di quella generazione. In una poesia pubblicata sulla Voce nel gennaio del 1915, dal titolo Bocca Nera, mette in scena un mangiafuoco, proprio l'emblema dell'avanguardia, mangiafuoco che scherza col fuoco appunto, fino però appunto a esserne divorato, no? La sua condizione, quella di essere isolato alla quarta stazione del nulla, come lo chiama, è appunto la condizione dell'avanguardista, colui che si spinge talmente in avanti che poi appunto cade nel precipizio e si brucia in un soffio violento. All'indomani della guerra sarà Palazzeschi a scrivere il libro che maggiormente incarna la consapevolezza della tragedia avvenuta, Due imperi mancati, che reca questa dedica a tutti i poeti che, rinnegando se stessi, alimentarono il fuoco immondo perdonando l'offesa.
Possiamo dissentire da Palazzeschi?
No, in nessun modo.
Invece sì, io direi di sì, nel senso che no, il dissenso è un po', lei parlava di letterarietà riprendendo un concetto espresso da Michele Dantini, io direi anche che potremmo considerare il carattere politico di quest'arte. Il carattere politico significa che questi artisti, che questi poeti, come del resto la maggior parte degli intellettuali italiani, quindi non è un discorso che possiamo confinare soltanto alla letteratura, vede nella guerra l'occasione di un impegno politico. I futuristi da questo punto di vista rappresentano la possibilità di creare il carattere degli italiani. Quindi significa che in questo caso è l'impegno di un'arte e di una cultura che vogliono diventare politica. In fondo, dalla Critica del 1903 alla Voce del 1908, le riviste italiane, l'impegno della cultura italiana è un impegno per trasformare il mondo e per trasformare il proprio paese. Quindi la guerra è un'occasione di impegno, non è soltanto una, diciamo così, una retorica nazionalista, o meglio, la retorica nazionalista non esclude che quell'impegno sia un impegno reale, appunto un impegno che io definirei politico, ma immagino che lei non sia d'accordo.
È proprio questa concezione dell'impegno politico volto alla distruzione, alla sopraffazione, che ha gettato in discredito l'impegno politico stesso. L'impegno politico di un pacifista come Palazzeschi, che si oppone a tutti i bellicisti che erano i suoi compagni di strada, i suoi editori, i suoi vicini di casa, coloro che lo guardavano giorno per giorno prendere le sue posizioni, era un impegno politico assolutamente volta, seppure di taglio diverso, e aveva anche ragione.
Ma non c'è dubbio, dopodiché esistono allora diversi impegni politici.
Certamente, chi c'è quello giusto e c'è quello sbagliato.
Ecco, diciamo, c'è quello giusto e quello sbagliato secondo noi, no? Quindi forse la prospettiva politica esistenziale di Palazzeschi non è l'unica. Qui cerchiamo di raccontare il rapporto appunto fra l'arte e la guerra. Io le chiedevo se esiste un elemento comune ai poeti che parlano di guerra che va oltre le esperienze biografiche o gli stili diversi.
Esiste. L'elemento comune negli scrittori appunto che non hanno ceduto all'ideologia, come coloro che aderiranno al fascismo nel dopoguerra, penso a Soffici per esempio, è quello di un ravvedimento, proprio come quello espresso dalla dedica di Palazzeschi in Due Imperi Mancati, cioè coloro che avevano come Rebora, come Campana, come tanti altri scrittori che appunto prima della guerra si erano illusi, avevano ceduto alla grande illusione di una violenza rigeneratrice, in realtà si dovettero rendere conto che quella violenza non aveva rigenerato nulla, aveva ucciso milioni di persone e aveva distrutto un tessuto sociale e culturale. Di fronte a questo molti di loro cambieranno radicalmente indirizzo, è il caso appunto di Rebora, ed è per questo che la vicenda di Rebora è quella dal mio punto di vista più esemplare e più emblematico. C'è un altro caso, esulando dalla poesia, andando nella narrativa, interessante al riguardo, che è quello di Federico De Roberto, che era un interventista, un nazionalista, che editorialista del Giornale d'Italia, del Corriere della Sera in questo senso, e che però nel 1921 scrive una novella, La paura, che sarà il capolavoro della narrativa della Grande Guerra, che esprime meglio di ogni altro l'assurdo di quella guerra e che il supplemento del Corriere della Sera a malincuore nella lettera del suo direttore Renato Simoni dovrà rifiutare proprio per il suo argomento.
Noi adesso ascoltiamo la voce di uno dei più noti poeti della letteratura italiana del Novecento, un testimone, un volontario nella Grande Guerra che racconta la sua esperienza di poeta sul fronte carsico.
Ho scritto il primo libro di poesie, Il Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea. E l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere sull'involucro delle pallottole, di cartone, su delle cartoline. E così nel pericolo fra un tiro e l'altro, no? Quando io mi sono trovato di fronte alla guerra, io mi sono trovato anche di fronte ad un linguaggio che dovevo per forza di cose rinnovare, no? Rinnovare. Rendere essenziale, perché anche non avevo il tempo di usare un linguaggio complesso, avevo bisogno di un linguaggio che fosse essenziale, riducendosi al vocabolo, no? Essenziale proprio a un punto estremo, no? Anche l'altro linguaggio è essenziale, ma questo ad un punto estremo, riducendosi, quindi dando al vocabolo un valore enorme, no? Un valore enorme. Questo proprio per necessità di circostanze, no?
Era la voce di Giuseppe Ungaretti, è tratta dalla trasmissione televisiva del 1961, Incontro con Giuseppe Ungaretti, a cura di Ettore Della Giovanna. Allora, Andrea Cortellessa, Ungaretti ci sta dicendo che il vocabolo può essere necessario, che ci sono delle circostanze nelle quali le parole sono necessarie?
Ungaretti è un altro caso emblematico, anzi quello più emblematico in assoluto naturalmente, no? Porto Sepolto è un libro che proprio fotografa lo stato non solo stilistico, formale, dettando la linea a un'intera generazione di poeti della nostra letteratura, ma anche il suo rapporto con l'ideologia. Pensiamo solo che appunto la sua terza edizione nel 1923 recherà una prefazione, caso unico per gli scrittori italiani, di Benito Mussolini. E ciò malgrado Ungaretti, che non era proprio un'aquila dal punto di vista politico, non ne trasse nessun giovamento dal punto di vista del tornaconto personale, tant'è vero che addirittura negli anni 30 dovrà emigrare in Brasile. Però quello su cui invece trasse giovamento dalla guerra fu proprio l'idea della sopravvivenza, no? Un po' per dirla con Elia Scanetti. Il sopravvissuto, il salvato, diciamo, è colui che trae dalla guerra un insegnamento umano, un insegnamento di costruzione della personalità. No? C'è la famosa poesia Veglia, in cui cui appunto descrive il momento in cui in trincea si trova accanto a un compagno morto, la sua sopravvivenza, essere attaccato alla vita. Da quell'attaccamento alla vita Ungaretti trarrà la sua poesia, il suo status di poeta, la sua personalità lirica e umana. Quindi, a differenza di Rebora, che invece si sommerge proprio nello shock, nel trauma bellico, Ungaretti ne esce invece salvato. Ecco, questa è una dinamica particolare e che sicuramente fa della sua poesia quella più emblematica, ovviamente, del repertorio della poesia della Grande Guerra. Però certo non è l'unica, ecco, forse tendiamo un po' troppo a associare la lettura che dà Ungaretti della guerra.
E perché secondo lei è accaduto questo?
Perché appunto è l'idea della sopravvivenza, no? Cioè, anziché enfatizzare la tragedia, che pure è così presente nel Porto Sepolto, Ungaretti in qualche misura dà una torsione narrativa alla sua vicenda bellica, per cui comunque se ne esce, no? C'è un episodio molto interessante. Quando nel 1965 ci fu un precedente anniversario, il 50° dell'ingresso in guerra, Ungaretti insieme ad altri scrittori venne chiamato appunto a una celebrazione che avvenne sul Carso, negli stessi luoghi dove sono ambientati e datati i suoi componimenti del Porto Sepolto. E scriverà un breve pezzo, lui descrive proprio, è un pezzo molto bello, molto singolare, poco noto, in cui lui descrive proprio la terra, il terriccio su cui poggia i piedi, che è un terriccio appunto rossastro per la natura del terreno, ma che evoca evidentemente il sangue di cui è stato intriso decenni prima. E Ungaretti dice, scrive questo pezzo e lo intitola «Il Carso non è più un inferno». Ecco, quella stagione che gli aveva dato la notorietà, che gli aveva dato il suo status di poeta, però era stata una stagione all'inferno. Questa consapevolezza col tempo è cresciuta in Ungaretti e ha fatto di Ungaretti, paradossalmente, poi nel secondo dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno degli araldi del pacifismo. Una sensibilità che si è sedimentata appunto nella grande guerra europea, come l'ha chiamata Erich Hobsbawm, dei 30 anni tra il 14 e il 45.
Non potrebbe essere anche che i diversi modi di parlare da parte dei poeti, diciamo così, non potrebbero dipendere anche dalle stagioni della cultura italiana? Mi spiego meglio. Lei faceva riferimento ai festeggiamenti del 65, alle celebrazioni del 65. Io pensavo che nel secondo dopoguerra certamente noi ereditiamo una cultura pacifista perché c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, cosa che non può accadere evidentemente nel primo dopoguerra, e quindi da questo punto di vista la fortuna di Ungaretti dipende anche dalle stagioni della cultura italiana.
Diciamo che c'erano stati degli intellettuali e degli scrittori che non avevano dovuto attendere la Shoah per rendersi conto che la guerra era una tragedia, insomma.
Il problema forse è che, no, questo è interessante, allora cosa dovremmo fare? Non dovremmo ricordare e parlare della guerra? Lei pensa per esempio che festeggiare, celebrare, ricordare la Grande Guerra a 100 anni dallo scoppio della guerra mondiale sia un errore, o quantomeno come vorrebbe che fossero queste celebrazioni?
Beh, diciamo che il verbo festeggiare e il verbo ricordare non sono due sinonimi, ovviamente.
Evidentemente.
No? E quindi penso che sia giusto, giustissimo, importantissimo, vitale ricordarla. Il mio primo libro è un libro sulla Prima Guerra Mondiale, quindi evidentemente associo una grande importanza a questo evento. È l'evento che ha fondato il nostro mondo, il mondo tecnologico, il mondo industriale, il mondo ideologico, il mondo della cultura di massa. Tutto nasce con la Grande Guerra e nascono purtroppo anche i totalitarismi, nascono le ideologie che porteranno appunto al buco nero del Novecento, del secolo breve. Quindi se si chiama così è proprio, secondo Hobsbawm, proprio perché nasce nel 14, no? Quindi questo evento è l'evento fondamentale della modernità, è il nodo al pettine di tutte le nostre ideologie, il nodo al pettine di tutti i nostri modi di vedere il mondo, di tutto il nostro modo di stare al mondo. Ricordarlo è assolutamente fondamentale, purché evidentemente non lo si festeggi.
Lei parlava di terra e le vorrei far ascoltare un'altra nota poesia letta proprio da Giuseppe Ungaretti.
I fiumi, mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono, mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita, questi sono i miei fiumi, questo è il cerchio al quale hanno tinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Era la voce di Giuseppe Ungaretti, I fiumi, 16 agosto 1916, Cotici, che è un'altura vicino Gorizia. La poesia ci racconta la forza di un'arte che è legata alla condizione in cui il poeta si sta trovando, in fondo si immerge nel fiume, è così, Cortellesta?
Sì, Ungaretti aveva seguito le lezioni di Bersonne a Parigi prima della guerra e la sua concezione del tempo, dell'eterno, si condensa nell'istante. Questa è la grande scoperta dell'Allegria, del Porto Sepolto, che ha veramente inventato la poesia italiana del Novecento. E sicuramente appunto si assiste a questo battesimo, no? È proprio un atto lustrale, una cerimonia iniziatica in cui l'acqua di morte dell'Isonzo rievoca, riepiloga tutte le acque in cui questo corpo ha giaciuto. Ed è veramente anche nella sua lettura non può lasciare indifferenti.
Lei lo accennava prima, ha dedicato appunto, ha studiato la Prima Guerra Mondiale, le notti chiare erano tutte un'alba, intanto le chiedo perché questo titolo, che cosa, da dove nasce questo titolo e perché lei più in generale si è occupato della poesia nella Prima Guerra Mondiale?
Beh, il titolo deriva dall'unica poesia che abbia dedicato alla Grande Guerra Eugenio Montale, Valmorbia discorreva nel tuo fondo negli ossi di seppia, ed è un verso bellissimo che evoca anche appunto questa illuminazione artificiale che distrugge completamente il ritmo naturale della vita, insomma, no? lo cambia radicalmente, no? Le notti chiare sono quelle illuminate evidentemente dagli strapnel, dai Bengala, ma al di là di questo, quella modernità che per me è sempre stato un punto di riferimento, un'ambizione forse, a mia volta evidentemente cercavo e cerco una modernità che il nostro paese non favorisce in tanti campi, a un certo punto studiando appunto Carlo Emilio Gadda e il diario di guerra di Carlo Emilio Gadda mi sono reso conto che era veramente il nodo di una grande contraddizione e in quella contraddizione, in quella piega o in quella piaga sono restato da allora fino ad oggi.
Allora ringraziamo Andrea Cortellessa che oggi è stato con noi con Michele Dantini. Vogliamo ringraziare anche Trentino Sviluppo SPA e il Museo Storico della Guerra di Rovereto che ci fornisce molti dei materiali che utilizziamo nelle nostre puntate. Il Museo Storico della Guerra conserva una vasta raccolta di documenti relativi appunto alla guerra e non solo, diari, lettere, fotografie, carte geografiche. Hanno anche un sito museodellaguerra.it. La Grande Guerra per oggi finisce qui, è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini. Avevamo oggi alla console Luciano Panici. Da Alessandra Tarquini un saluto e a domani. Che è fiorita sul mio sangue per segnarla c'è una croce che l'ha messa. Non lo so.
lassù, che dormo in pace e per sempre.